Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta allo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera parleremo di sovranità tecnologica in almeno due o tre notizie di cronaca che riguardano l'Europa ma anche gli Stati Uniti, di qualche trovata legislativa che non sta funzionando come si pensava potesse o dovesse funzionare. Parleremo poi di come gli hacker, o perlomeno così scrivono determinate testate, stanno cercando di contrastare l'azione dell'ICE, la milizia di Donald Trump, negli Stati Uniti, di qualche problema di Microsoft e ampiamente di ChatGPT, perché ci sono un bel po' di notizie che riguardano il chatbot sviluppato da OpenAI, l'azienda di Sam Altman. Io vi ricordo in ogni caso quelli che sono i contatti della trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare email con spunti, suggerimenti, consigli e commenti sulla trasmissione. Invece, se volete interagire con me nel corso di questa diretta, potete utilizzare il 331-6214013 per inviare SMS, Telegram e WhatsApp, oppure la cara vecchia email a diretta@popolarenetwork.it. Ma andiamo a parlare subito di sovranità tecnologica in varie salse. Allora, la prima notizia riguarda l'Unione Europea e in particolare un annuncio che è stato fatto da parte dell'Unione, in particolare alla European Space Conference che si è tenuta qualche giorno fa e che ha annunciato GovSatCom. Che cos'è GovSatCom? È una costellazione di 8 satelliti europei che dovrebbero garantire, o meglio che garantiscono, perché sono già operativi, le comunicazioni protette e crittografate sul territorio europeo. Allora, attenzione, non stiamo parlando, per capirci, di un concorrente di Starlink, stiamo parlando di un concorrente di Starshield. Starshield, ne abbiamo già parlato qui a Doppio Clic, è la versione, chiamiamola militare, dei satelliti di comunicazione sviluppati da Elon Musk. Quindi stiamo parlando di un sistema di comunicazione con una forte protezione dei dati attraverso crittografia, con tutta una serie di funzionalità che sono pensate per fornire il collegamento a governi, ambasciate, consolati, quello che volete, e che dovrebbero reggere anche in caso di emergenza, perché è quello un po' il tema che è emerso sull'esistenza delle connessioni satellitari, cioè il fatto che le connessioni tradizionali sono fin troppo facili da bloccare nel momento in cui si dovessero provocare dei danni fisici, per esempio ai cavi di rete oppure ai ripetitori a terra. Ecco, i satelliti sono un po' più difficili da danneggiare, anche se in realtà qualche settimana fa era circolata una notizia assolutamente non controllata di una nuova tecnologia russa che avrebbe utilizzato una sorta di nube composta da piccoli frammenti per andare a distruggere i satelliti di comunicazione, anche se non è stato confermato naturalmente non da parte della Russia e rimane un po' nell'ambito della fantasia. Ora, la notizia ha suscitato un po' di perplessità, perché quando si dice, vabbè, però 8 satelliti, quando parliamo di Starlink parliamo di migliaia, io sono andato a guardarmi quanti siano in realtà i satelliti Starshield, cioè quelli per uso governativo militare lanciati da SpaceX, l'azienda di Elon Musk, fino al 2026, stiamo parlando di 200 satelliti. Ora, se facciamo le proporzioni scusate, con quello che è la copertura che si deve garantire il governo degli Stati Uniti e gli alleati degli Stati Uniti, sappiamo che in realtà Starshield è un'offerta commerciale che Elon Musk mette a disposizione di qualsiasi governo. Credo che il rapporto 8-200, sì, siamo ancora un po' in basso, ma sia perlomeno un inizio. Quello che dalle parti dell'Unione Europea hanno detto è che si augurano di riuscire a fare rapidamente quello che è stato fatto con i satelliti per la geolocalizzazione. Un tempo c'era solo il sistema GPS, adesso in realtà c'è anche il sistema Galileo, che è quello europeo e che compete, anzi secondo alcuni supererebbe anche a livello di precisione quello GPS statunitense. La costellazione di satelliti per le comunicazioni che dovrebbe prendere diciamo il posto definitivo in Europa è IRIS2, e recentemente con le ultime decisioni della Commissione europea è stato deciso di anticiparne il lancio, quindi dovrebbero essere messi in orbita tutti i satelliti entro il 2029 e non più entro il 2030 come era previsto prima. Poi vedremo come andrà, perché mandare i satelliti in orbita, oddio, non è proprio facilissimo, eh? E se l'Unione Europea nel suo complesso vuole ottenere una sovranità, perlomeno per quanto riguarda le comunicazioni satellitari, ci sono singoli paesi che si stanno muovendo pian pianino per sganciarsi dagli Stati Uniti. Il tema è quello che abbiamo trattato più volte qui a Doppio Clic, che è diventato un po' l'ossessione nel mondo della tecnologia, cioè il fatto che il 90-95% delle tecnologie che vengono utilizzate a livello digitale in realtà sono di aziende statunitensi, e con l'aria che tira nei rapporti tra Europa e Stati Uniti, il fatto di essere legati a doppio filo a soluzioni tecnologiche statunitensi non sembra una bella idea. Provate a indovinare chi ha fatto il primo passo per sganciarsi da determinati software statunitensi: la Francia, che in quanto a nazionalismo non se la cava male. L'annuncio riguarda in particolare l'utilizzo di strumenti di videoconferenza a livello dei servizi pubblici. In pratica, nel giro di poco tempo, non viene specificato quanto, la Francia abbandonerà i vari Zoom, Teams, WebEx, Google Meet, insomma tutti quelli che sono gli strumenti statunitensi più utilizzati per fare call video a scopo di solito lavorativo, e invece si utilizzerà una piattaforma che si chiama Visio, che è stata sviluppata dal governo francese con tutta una serie di garanzie che un tempo vertevano sostanzialmente sul livello di sicurezza, a oggi più facilmente vertono sul fatto che non si corre il rischio che vengano spente improvvidamente nel momento in cui Donald Trump si dovesse svegliare male una mattina oppure dovessero aumentare le tensioni fra l'Unione e gli Stati Uniti. Rimaniamo in ambito di sovranità, però scavalliamo l'oceano Atlantico e andiamo a vedere cosa sta succedendo con TikTok, perché TikTok è arrivato finalmente a una situazione che molti definiscono stabile. La vicenda, lo ricordo brevemente, è cominciata anni fa, durante il primo mandato di Donald Trump, con le prime critiche sul fatto che ci fosse una piattaforma di social network così diffusa negli Stati Uniti, ai tempi circa 180 milioni di utenti, che fosse nelle mani di ByteDance, quindi una società cinese, con tutti gli annessi e connessi del fatto che in Cina i legami fra il governo e le aziende sono molto più stretti di quello che succede in Occidente. Il tutto è andato avanti anche durante l'amministrazione Biden, che ha sostanzialmente aperto le porte al bando. Dopodiché si è aperta la telenovela con Trump, che ha dato quelle 4-5 scadenze successive a TikTok per vendere a dei soggetti statunitensi perlomeno la maggioranza della parte di TikTok che opera negli Stati Uniti. Quindi a oggi la piattaforma è sostanzialmente divisa in due. C'è una società che si chiama TikTok USDS Joint Venture, e in cui l'80% dei capitali sono nelle mani di investitori statunitensi. Il 20%, in realtà un po' meno del 20%, circa il 18-17%, rimane nelle mani di ByteDance, quindi la società cinese. TikTok ha assicurato che gli utenti statunitensi non dovranno in alcun modo modificare, riscaricare le loro applicazioni, non ci sarà una separazione netta tra le piattaforme, però sono già partite le polemiche. Perché? Perché dopo poco tempo dall'annuncio della nascita, diciamo, della versione statunitense di TikTok, il governatore della California, Gavin Newsom, ha accusato il social network sostanzialmente di averlo censurato. Lui aveva postato una serie di commenti critici sulla piattaforma, commenti critici naturalmente nei confronti di Donald Trump, commenti che non comparivano, e in buona sostanza quello che ha detto è: se il buongiorno si vede dal mattino, abbiamo visto già che la nuova TikTok in stile statunitense è prona nei confronti di Donald Trump. In realtà il social network ha risposto, prendetela un po' come volete, che il fatto che non fossero stati pubblicati era dovuto a degli errori di sistema. Vedremo cosa succederà. Per fortuna ci sono molti strumenti per controllare quelle che sono le statistiche nella pubblicazione dei post sui social network, e quindi eventuali tendenze alla censura in una determinata direzione dovrebbero essere rilevate abbastanza facilmente. È il momento di mandare il primo brano, e visto e considerato che stavamo parlando di Donald Trump, e considerato che Donald Trump è riuscito a farsi notare in questi giorni grazie anche a un meme in cui con lo slogan Embrace the Penguin camminava sui ghiacci della Groenlandia in compagnia di un pinguino, naturalmente ignorando che in Groenlandia i pinguini non ci sono perché stanno tutti al polo sud. Doppio clic, come trasmissione di servizio, cerca di dare dei consigli al presidente degli Stati Uniti d'America nel momento in cui dovesse trovarsi in zona artica, e uno dei consigli migliori è quello che dà Frank Zappa. Don't eat the yellow snow, la neve gialla.
Dreamed and I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. Under my boots and around my toes. Frost that bit the ground below. Was 100 degrees below zero. And my mama cried. And my mama cried. Don't be a naughty Eskimo. Save your money, don't go to the show. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. And the northern lights commenced to glow. And she said, with a tear in her eye,
watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow.
Well, right about that time, people, a fur trap.
Le 21.47 in questo mercoledì 28 gennaio 2026, questo è Doppio Clic sui 107.6 di Radio Popolare, io sono Marco Schiaffino. Continuiamo a parlare in qualche modo di sovranità, in qualche modo di Cina, in qualche modo di geopolitica, perché la notizia è che a 28 giorni dall'introduzione, no vabbè, qualcosa di meno, dall'introduzione della famigerata tassa di 2 euro per i piccoli pacchi, si scopre che la normativa non funziona. Allora, riavvolgo il nastro, di cosa stiamo parlando? Sia l'Unione Europea che i singoli stati europei stanno sclerando, termine tecnico, per tutta una serie di problemi legati ai sistemi di e-commerce, alle piattaforme di e-commerce cinesi. In alcuni casi si tratta di temi anche seri, nel senso che le piattaforme di e-commerce cinesi tendono ad avere dei controlli meno rigorosi rispetto a quelle europee o comunque occidentali, e questo apre la strada sia a vere e proprie truffe, cioè acquisti a cui poi non fa seguito la consegna del prodotto, e questo con tutti i problemi legati al fatto che nel momento in cui poi si deve avviare un'azione legale in Cina non è la cosa più facile del mondo, e anche al tema della contraffazione dei prodotti, cosa a cui l'industria europea è molto molto sensibile. Quindi che cosa hanno pensato in Unione Europea? Di introdurre un dazio sostanzialmente di 3 euro per ogni pacco che viene spedito dall'estero e che entra nell'Unione e che abbia dei prodotti al suo interno per un valore inferiore ai 150 euro. Ora, questa cosa qua dovrebbe entrare in vigore fra un po', poi c'è chi ha pensato bene di fare il DPU, stiamo parlando del governo rumeno e del governo italiano. Il governo italiano ha introdotto una tassa in buona sostanza di 2 euro nella legge di bilancio 2026. Qual è il risultato di questa cosa? Beh, non ci voleva un genio per capirlo, visto e considerato come funzionano gli spostamenti delle merci all'interno dell'Unione Europea. Se lo fanno tutti i paesi europei è una cosa, se lo fa un solo paese è un'altra. Quello che è successo è che c'è stata una riduzione spaventosa del 40% nei primi 15 giorni di quest'anno di pacchi con valore inferiore a 150 euro diretti in Italia con gli aerei. Quello che succede invece è che finiscono nei paesi confinanti, poi vengono caricati su dei camion e vengono trasportati fino in Italia. con un duplice risultato che l'Italia non incassa i soldi, non c'è diciamo nessuna forma di disincentivazione di ricorso a e-commerce fra virgolette poco sicuri, e c'è anche un bel aumento dell'inquinamento, perché naturalmente fanno più strada per arrivare, cosa che evidentemente viene considerata in ogni caso conveniente per chi fa le spedizioni. Insomma, un'altra brillante operazione legale, cioè a livello legislativo, che in cui nessuno ha pensato di fare i conti con quello che poteva succedere. La domanda, tra l'altro, che si pongono tutti è: cosa succederà nel momento in cui ci sarà la tassa, il dazio, chiamiamolo come vogliamo, di 3 euro a livello dell'Unione Europea? Si sommeranno? Significa che tutti si troveranno a pagare 5 euro in più per ogni acquisto al di fuori dell'Unione Europea su una piattaforma di e-commerce? La domanda, diciamo che resta in sospeso, prima o poi lo capiremo. Allora, rimango ancora in Italia e rimango anche in tema legale, ne abbiamo parlato ampiamente, potete andare a riprendere la puntata di doppio clic di 2 settimane fa sul tema Agicom, Piracy Shield, problemi con Cloudflare, la grossa azienda statunitense che fornisce servizi internet, e le sanzioni. Perché? Perché all'interno di Agicom stanno volando gli stracci sostanzialmente. Io vi consiglio una intervista che è stata fatta dalla Stampa, da Arcangelo Rocciola, a Elisa Giomi. Elisa Giomi è commissario dell'Agicom ed è l'unica dei 5 che ha votato contro la sanzione nei confronti di Cloudflare e che però fa delle critiche sensate a Piracy Shield, il famoso sistema che blocca in interi indirizzi IP, quindi interi gruppi, mettiamola così, di siti internet per assecondare la volontà delle piattaforme di streaming di bloccare la pirateria. Tra l'altro, cosa che era cominciata semplicemente con le partite di calcio, in buona sostanza, e lo sport, adesso sarebbe allargata anche a tutto lo streaming video e addirittura alle piattaforme di fruizione audio. Insomma, una situazione in cui il tutto è molto poco sostenibile. Credo che l'intervista a Giomi dia perfettamente l'idea di quelli che sono i problemi, e se lo vede qualcuno che è dentro l'authority, beh, diciamo che è qualcosa di sensato. Cambiamo completamente argomento e qui so già che mi perderò e vi chiedo scusa in anticipo, perché le informazioni sono veramente tante, non sono riuscito a memorizzarle tutte, perché c'è un bell'articolo di TechDirt in cui si riassumono tutte le strategie che i cittadini statunitensi stanno mettendo in campo a livello tecnologico per contrastare l'ICE, la milizia trampiana che sta seminando il panico in buona sostanza in quasi tutte le città a guida democratica negli Stati Uniti, partendo da Minneapolis, ma toccandone anche altre. Lo abbiamo raccontato più volte, l'ICE utilizza tutta una serie di sistemi di raccolta dei dati, in buona sostanza per individuare i suoi bersagli, e quello che si sta diffondendo è una forma di resistenza molto diffusa e che sfrutta a sua volta sistemi tecnologici. Allora, nel mirino in particolare c'è Flock. Flock è una società che si occupa di riconoscimento automatico attraverso l'intelligenza artificiale generativa delle targhe dei veicoli. In pratica è un sistema che permette di tracciare gli spostamenti di tutte le auto guardando i veicoli con delle telecamere che sono piazzate bene o male in tutti gli stati della federazione. È un fenomeno che è cresciuto naturalmente per favorire le operazioni della polizia tradizionale, non so come chiamarla, per differenziarla dall'ICE, e che è chiaramente sfuggita di mano. Allora, ci sono varie tecniche, una che mi diverte molto e che in realtà riprende quello che avevano già fatto notare molti ricercatori un tempo, è quella di aggiungere dei disegnini o delle immagini studiate ad hoc, naturalmente studiate con degli algoritmi, che permettono di mandare in palla l'algoritmo di Flock, cioè Flock in pratica non riesce a leggere la targa. I commentatori però fanno notare che in alcuni stati, negli Stati Uniti, è illegale pasticciare la targa, mettiamola così, anche se la si lascia completamente leggibile, cioè anche una minima alterazione può essere punita. Quindi vengono utilizzate altre tecniche, per esempio vengono utilizzati dei dispositivi che consentono di rilevare se nelle vicinanze ci sono le videocamere di Flock e in questo modo evitarle, aggirarle, mettiamola così. Fra l'altro sono nate numerose app e numerosi siti che le hanno mappate e consentono quindi di sapere in quali zone si trovano queste telecamere che verrebbero utilizzate in maniera intensiva dall'ICE per controllare gli spostamenti delle persone sotto la loro sorveglianza. L'utilizzo dei sistemi tecnologici però non si ferma lì, come abbiamo visto tutti dai video e dalle informazioni che arrivano in particolare da Minneapolis, c'è una forma di attivismo civico che punta a contrastare le operazioni dell'ICE. Il punto è che per fare questo serve utilizzare delle strategie, delle tecniche che gli specialisti, chiamiamoli così, delle associazioni per i diritti umani hanno messo a punto per fare in modo che si possano ostacolare sì gli agenti, ma senza rischiare troppo. Ora, per fare questo, una delle tecniche utilizzate, per esempio, è quella di usare i famosi fischietti nel momento in cui li si identificano, ma per addestrare le persone al comportamento più adatto si stanno utilizzando delle piattaforme, per esempio i videogiochi. In pratica vengono organizzate su piattaforme come Fortnite, che è un videogioco piuttosto popolare, degli incontri in cui le persone, muovendosi col personaggio del videogioco, spiegano come ci si possa muovere e come si possa reagire alle varie situazioni in cui ci si può trovare di fronte quando si contrasta l'ICE. Devo dire che il livello di creatività è notevole. Abbandoniamo quello che è il triste capitolo della repressione negli Stati Uniti nei confronti dei migranti e passiamo a parlare di Microsoft, che sta, o meglio, ha avuto, ma forse sta ancora avendo, qualche problemino. Allora, mentre dico a Eleonora che chiede perché stasera l'app di Radio Popolare non funziona, non ne ho la minima idea. Se vuoi ti giro il numero di Alessandro Diegoli, che è quello che io considero il mago dell'app di Radio Popolare, però per il momento c'è ancora la web app, quindi vabbè, dai, ti consiglio di passare dal sito. Il sito dovrebbe funzionare, anche se al momento non riesco a controllarlo perché dovrei mandare in loop la trasmissione, sarebbe un po' un casino. Parliamo di Microsoft perché il 2026 non sta andando benissimo, in particolare per quanto riguarda Windows 11. Cos'è successo? Beh, che Microsoft ha buttato fuori, come si usa dire, un aggiornamento, quello che viene chiamata la Patch Tuesday, perché gli aggiornamenti Microsoft li manda sempre di martedì, di gennaio, solo che quell'aggiornamento è andato male, ma male, male, male. Allora, che cosa è successo? Beh, che alcuni computer andavano in crash, altri non si spegnevano mai, altri dopo essersi spenti non si riaccendevano. La cosa più comune però era il malfunzionamento con la vecchia versione di Outlook. Allora, qui io apro una piccola parentesi, perché in realtà il problema si verificava con le versioni di Outlook che utilizzavano POP 3. Allora, intanto vedo che Eleonora riesce a sentirmi e questo mi fa piacere, mentre dico a Mauro che girarmi video durante la trasmissione è sempre un problema perché non riesco a guardarli. Volevo aprire la classica parentesi spiegone di doppio clic sulla differenza fra POP 3 e IMAP. Allora, perché non è una differenza da poco. POP 3 è il caro vecchio sistema che utilizzavamo alla fine degli anni 90, in buona sostanza, e anche nei primi anni 2000, e in pratica è un protocollo di download delle email che funziona nel seguente modo: il nostro computer si collega al server di posta, scarica tutti i messaggi e se li copia sull'hard disk. Molto semplice. Che vantaggio ha il POP 3? Beh, se io ho il mio computer non connesso a internet, posso leggermi tutte le email che ho già scaricato. Col tempo però ha preso piede IMAP. IMAP è un protocollo diverso che in realtà scarica soltanto le intestazioni e poi si può regolare, ma quasi nessuno lo fa mai, un numero di messaggi o un certo periodo di tempo per cui i messaggi vengono conservati anche sul computer e non tenuti soltanto sul server. Qual è il vantaggio? Si risparmia spazio sull'hard disk perché non si scarica tutto, perché sappiamo che dopo qualche anno di posta elettronica, se non si dà una pulita, ci si ritrova con l'hard disk che collassa. Lo svantaggio è che se non hai la connessione a internet, magari un'email di 4 mesi fa, 5 mesi fa, 6 mesi fa non riesci a trovarla. Ecco, sembra che i problemi di Windows 11 con il suo stesso software di posta elettronica, quindi Outlook, fossero soltanto con POP 3, il che però non è da poco, perché nel momento in cui ti perdi tutte le email che hai scaricato e che sono state cancellate dal server, molto probabilmente non le ritrovi più, e quindi il fatto che ci siano degli utenti piuttosto inferociti non stupisce. L'altra notizia che riguarda Microsoft e che ha fatto arrabbiare un po' di persone, o perlomeno preoccupare un po' di persone, riguarda il sistema di crittografia sempre di Windows 11. Allora, Windows 11 per configurazione predefinita, se il computer ha determinati requisiti, utilizza BitLocker. BitLocker è un sistema di crittografia che in buona sostanza protegge i dati, in modo che se qualcuno ci ruba il computer e smonta l'hard disk e cerca di entrare e vedersi i dati che abbiamo memorizzato nell'hard disk senza aver fatto l'accesso, non riesce a vederlo. Tutti lo considerano come un sistema che può garantire la privacy. Beh, la notizia che è arrivata in questa settimana è che per la prima volta Microsoft ha fornito le chiavi di ripristino all'FBI per decifrare dati presenti su alcuni notebook che erano coinvolti in una in un'inchiesta, in un'indagine. Allora, com'è possibile questa cosa? Beh, in realtà quando si avvia la codifica, quindi quando si imposta la crittografia, si usano delle chiavi crittografiche che permettono di accedere. La cosa più semplice da fare è quella di salvarle sul cloud di Microsoft, in modo che ce le abbiano loro e nel caso in cui ci servano le possiamo richiedere. Naturalmente in questo caso ci si espone all'ipotesi di qui sopra, cioè se arriva l'FBI e vuole leggere il nostro hard disk, o l'FBI o chi per essa, Microsoft potrebbe decidere di fornirlo. L'alternativa è salvarsele in locale, quindi tipicamente su una chiavetta USB, però attenzione, meglio ricordarsi dove la si mette, perché sennò può essere un problema. Direi che è il momento di un altro brano. È uscito un nuovo singolo degli Arctic Monkeys e noi andiamo ad ascoltarcelo. Si intitola Opening Night.
Popular slogan and a bucket of pain. Supercomputer on a jolly crusade. Massaging your forearm, holding your gaze, stealing your thunder, washing your
in punto. Questi erano gli Arctic Monkeys. Torniamo a parlare di nuove tecnologie internet, intanto con i messaggi di Gianni che dice: ma a proposito di BitLocker, non c'è il famoso cippettino presente sulle macchine, solo sulle macchine più recenti, quello che permette l'installazione di Windows 11? Sì, allora per avere BitLocker serve avere il TPM, Trusted Platform Module, che è un piccolo chip che permette di conservare le chiavi crittografiche sul computer. Poi c'è Elio che dice: la chiavetta l'affido a una persona affidata, così che l'FBI non te la trova. No, in realtà la mia preoccupazione era un'altra, di metterla nella chiavetta per fare in modo che l'FBI non la chieda a Microsoft, ma poi di perdere la chiavetta, perché sarebbe tipico mio. Ed Elio aggiunge: Snowden mai si sarebbe fidato di Microsoft. Guarda, ho giusto intercettato l'altro giorno un articolo che diceva che Snowden non si fida nemmeno di Apple e non si fida nemmeno di Android, cioè è convinto in pratica che tutti gli smartphone siano terribilmente vulnerabili a qualsiasi tipo di attacco. Passiamo al fidarci o non fidarci di qualcun altro, che è ChatGPT, e anche qua le cose è un periodo in cui non vanno benissimo, forse vanno peggio che a Microsoft. Allora, prima notizia, la versione 5.2 di ChatGPT, io ormai non riesco più a stare dietro alle nuove versioni, perché sembra che ne esca una nuova ogni settimana che annuncia miracoli, ha un brutto vizio, che considera Grokkipedia come una fonte affidabile. Che cos'è Grokkipedia? È quella schifezza creata da Elon Musk. Ricordiamo che Elon Musk odia Wikipedia perché la considera woke, la considera di sinistra, la considera troppo progressista. Allora ha creato Grokkipedia, che come nella migliore delle sue tradizioni non ha nessuno strumento di controllo ed è piena di fandonie, diciamola così, notizie non verificate, teorie del complotto, eccetera eccetera eccetera. Gli utenti di ChatGPT si stanno lamentando, e lo stesso Sam Altman sta ammettendo che la versione 5.2 non è proprio il massimo, perché fra l'altro, oltre a prendere informazioni da Grokkipedia, che ripeto è una schifezza, sembrerebbe anche scrivere peggio rispetto alle versioni più vecchie. C'è poi il tema della pubblicità, e qui le notizie sono due. La prima, le preoccupazioni riguardo il fatto che la pubblicità all'interno di un chatbot possa diventare qualcosa di terribilmente ingannevole. Ora, OpenAI ha dato rassicurazioni riguardo al fatto che dovrebbero essere le inserzioni chiaramente distinguibili rispetto a quelli che sono i contenuti generati dall'algoritmo, però finché non lo si vede non lo si capisce, ma soprattutto molti fanno notare che il problema risiede, come al solito, non tanto nel programma ma fra chi sta tra il monitor e la sedia, cioè le persone che già oggi sembrano non essere in grado di prendere ChatGPT per quello che è, cioè un utile strumento che funziona su basi statistiche, ma lo scambiano o per un amico o per una sorta di oracolo infallibile, cosa che non è. L'altra notizia curiosa è che, secondo indiscrezioni, le inserzioni su ChatGPT, cioè quanto bisogna pagare per il costo delle inserzioni, quanto bisogna pagare per fare le pubblicità su ChatGPT, sarebbero altissime. Si parla di $60 ogni 1000 visualizzazioni. Ora considerate che Facebook, Instagram, cioè insomma l'universo Meta, ne chiede un terzo, $20 ogni 1000 visualizzazioni. Secondo i commentatori, OpenAI sarebbe convinta che gli inserzionisti siano disposti a pagare di più per un motivo specifico, cioè il fatto che quando compare una pubblicità su ChatGPT, compare in realtà su una piattaforma in cui l'utente è completamente concentrato su quella e non la sta guardando a casaccio, mettiamola così, come succede spesso con i social network, e forse non hanno tutti i torti. rimanendo sempre su ChatGPT, adesso provo a portarvi nella bella esperienza che ho avuto io quando ho provato a fare una richiesta di accesso ai dati ai sensi del GDPR. Allora, spieghiamola dall'inizio. GDPR è il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, una delle normative dell'Unione Europea che ha cambiato sensibilmente il mondo di Internet e le nuove tecnologie, mettendo tutta una serie di obblighi, tutta una serie di controlli, eccetera, eccetera, eccetera. È il motivo per cui, per esempio, bisogna dare ogni volta il consenso per l'uso dei cookie, negandolo o impostandolo, e lo so, molti di noi lo maledicono ogni volta. Una delle cose che prevede il GDPR, però, in particolare all'articolo 15, è che qualsiasi utente che utilizza un qualsiasi servizio può contattare l'azienda e chiedergli: cara azienda, ma tu che dati hai riguardo me? Come li usi? Che ci fai? A un certo punto quello che è successo è che un lettore di Wired ha provato a fare questo accesso, ha avuto dei problemi, lo ha segnalato alla redazione e il direttore Luca Zorloni mi ha preso e mi ha detto: Marco, dai, prova a farlo anche tu. E ho provato a farlo. Vi anticipo, spoiler, non è andata benissimo, perché in teoria quando si chiede l'accesso ai dati e per seguire tutta questa vicenda io ho chiesto aiuto a uno specialista, l'avvocato Diego Di Malta, che mi ha affiancato in questo piccolo esperimento. L'utente dovrebbe ricevere delle risposte chiare, trasparenti, accessibili, insomma anche la Sciula Maria dovrebbe poter avere delle informazioni sensate. Allora, primo problema: scrivo in italiano, mi rispondono in inglese. Ora, per me non è un grosso problema, però non è che tutti gli utenti italiani di ChatGPT siano tenuti a masticare l'inglese. Seconda cosa: nella risposta mi rimandano a una serie di pagine in cui in una spiegano qual è il tipo di utilizzo che viene fatto dai dati, e quella era in italiano. Le altre però, in cui ci sono le istruzioni per ad esempio scaricare i dati che ChatGPT, quindi OpenAI, ha del mio account, erano soltanto in inglese, o nel caso di un'altra pagina era in 15 lingue ma non c'era l'italiano. Il lato positivo è che nella sezione della privacy è possibile fare una richiesta a OpenAI chiedendo che quello che noi scriviamo in chat con ChatGPT non venga utilizzato per addestrare il Large Language Model. Naturalmente questo blocco non è retroattivo, cioè significa che quello che noi abbiamo scritto fino a quel momento ormai è stato utilizzato per addestrare il modello, però da quel momento in poi le informazioni che noi inseriamo non verranno utilizzate nell'algoritmo, e questo è un elemento abbastanza importante, perché c'è sempre il timore che informazioni riservate, per esempio, saltino fuori quando qualcun altro fa una richiesta. È già successo, purtroppo. Il vero casino, termine tecnico, è arrivato nel momento in cui OpenAI mi ha mandato i dati che avevano di me. Perché? Perché mi hanno mandato una bella cartella compressa, quindi in formato zip, con dentro tutti i dati. Peccato che fosse un disastro. In pratica, dentro la cartella c'erano 248 file, neanche tanti, se consideriamo l'utilizzo medio che può fare qualcuno di ChatGPT nel momento in cui, per esempio, a me era capitato di dover creare delle immagini per delle presentazioni, per dei dibattiti, ma erano distribuite in 64 sottocartelle, cioè c'era una cartella, i tuoi dati di ChatGPT, e poi all'interno 64 sottocartelle in stile matrioska o scatole cinesi, se preferite. Peggio ancora, il problema è che per generare quei file e generare le cartelle, OpenAI ha utilizzato un sistema automatico che usava dei nomi lunghissimi per le cartelle, con una serie di codici che probabilmente sono gli identificativi dell'utente. C'è un piccolo problema, che nel momento in cui tu cominci a avere, non lo so, quattro cartelle una dentro l'altra, con dei nomi lunghissimi, il percorso che Windows deve leggere diventa molto lungo, e Windows supporta percorsi fino a 260 caratteri, non di più. Cos'è successo quindi? Che quando ho provato a estrarre i file dall'archivio mi dava una serie di errori e andava in crash. Quando ho capito quale fosse il problema, sono riuscito con qualche magheggio a estrarre il tutto, ma poi appunto mi sono trovato dentro a un labirinto di scatole cinesi, fra l'altro con anche il problema che all'interno delle cartelle spesso i file erano anche duplicati, quindi fare delle ricerche coi nomi era perfettamente inutile. Quello che ho dovuto fare alla fine è stato installare un file manager, quindi un software che mi permettesse di visualizzare in maniera diversa le cartelle con la struttura ad albero. Qui i più smanettoni di voi capiranno cosa intendo, e non perdermi via all'interno di tutto quel labirinto. Insomma, diciamo che se anche hanno risposto in tempi rapidi, perché devo dire che mi hanno risposto in due giorni, quindi dei fulmini, non è andata benissimo. Quando gliel'ho fatto notare, hanno mandato una risposta piuttosto diplomatica che include: lavoriamo costantemente per rendere disponibili ulteriori informazioni sulla privacy per i consumatori. Vabbè, ci stiamo provando, mettiamola così, questa può essere la sintesi. Allora, se prima abbiamo parlato di Grokkipedia, che è la versione scrausa di Wikipedia, andiamo invece a parlare brevemente di Wikipedia, citando, se volete approfondire un po' di più il tema, un articolo del buon Andrea Daniele Signorelli, che lo scorso 15 di gennaio ha scritto questo pezzo, perché c'è un anniversario, i 25 anni di Wikipedia. Devo dire che è un pezzo in cui ci sono numerose curiosità sull'enciclopedia libera fondata da Jimmy Wales, che è stata fondata appunto il 15 gennaio del 2001, tutta una serie di vicende, a partire da quella che lo vede come uno dei grandi profeti del web, mettiamola così, ma come uno dei più sfigati dal punto di vista economico, nel senso che pare che nonostante abbia creato un sito web e un'organizzazione, mettiamola così, che conoscono tutti, che hanno usato almeno una volta tutti, chi come me invece centinaia o migliaia di volte, il suo patrimonio personale sarebbe inferiore, secondo una stima, al milione di dollari, più o meno quello che Jeff Bezos ha speso per l'aperitivo del suo matrimonio. Dentro vi lascio all'articolo per tutta la storia e lo sviluppo. La cosa interessante, lo spunto, è quello relativo al futuro di Wikipedia. Io lo dico, anzi, sto per dire lo confesso, ma in realtà lo dico con un certo orgoglio. Sono un tot di anni che verso dei soldi periodicamente, una piccolissima cifra che però aiuta a tenere in piedi tutta quella splendida baracca libera che è Wikipedia, ma che ora rischia di andare in crisi, paradossalmente per il fatto che, provate a indovinare, l'intelligenza artificiale gli sta togliendo traffico e visibilità, cioè corriamo il rischio che le nuove generazioni nemmeno sappiano cos'è Wikipedia, si rivolgano direttamente a ChatGPT, Claude, Gemini e soci, senza sapere per esempio che tutti quegli algoritmi di intelligenza artificiale in realtà sono stati addestrati utilizzando esattamente Wikipedia. In ogni caso, per ora i conti di Wikimedia Foundation, questo è il nome ufficiale della fondazione che gestisce Wikipedia, sono a posto, anche per le tante donazioni che sono state fatte. Fra l'altro, una cosa interessante è che da qualche tempo, per chi vuole utilizzare, chi per business vuole utilizzare l'accesso a Wikipedia, è stato inaugurato un sistema a pagamento e sembra per esempio che Google sia una delle aziende che sfrutta questo tipo di possibilità di accesso rapido, e questo stia contribuendo a tenere in ordine i conti di Wikipedia. La mia preoccupazione più che altro è un'altra: se dovesse perdersi un po' l'affetto per questo progetto, si potrebbero perdere anche i contributi delle persone che sono quelle che in realtà tengono in piedi l'enciclopedia libera. L'articolo lo trovate su Wired, cercate Wikipedia, Wired, i 25 anni di Wikipedia, probabilmente lo trovate meglio, è una bella bella lettura. Allora, prima di chiudere faccio un po' di autopromozione, perché oggi è stata pubblicata su Wired e su IRP Media un'inchiesta scritta da Raffaele Angius, Riccardo Coluccini e dal sottoscritto, un'inchiesta che ci ha visti impegnati per parecchi mesi, portata avanti grazie a bandi europei. La trovate su Wired IRP Media, un'inchiesta che fa chiarezza su un fenomeno social legato alla destra italiana. Non ne parlo in questa occasione per non essere autoreferenziale, ma vi anticipo che domani verso le 8:30, presto presto, con Claudio Iampaglia e Cinzia Poli avremo qualche minuto per chiacchierare di questa inchiesta, di quello che è venuto fuori e di quello che comporta. Doppio Click finisce qui, l'appuntamento è per settimana prossima, io vi auguro un'ottima serata e ci sentiamo fra 7 giorni.
On the knee, fella thunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away every time I try grab it. On the knee, fella chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of 7. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list.
In me off the hyun, kaita clicking in Narja. I wanna done, take him sick of will and steel drum. It's John to her run, but we got one chance.